6 di sera Magazine.
Buonasera e ben ritrovati da Angelica Arbasini. I temi di questa puntata: il Museo Comunale d'Arte Moderna di Ascona inaugura oggi una mostra dedicata all'artista portoghese Joana Vasconcelos. Poi parliamo di un progetto del fotografo Benoît Chataway che si intitola L'Etiquette Bleue. Infine, un appuntamento martedì 17 giugno a Bellinzona. La Fondazione Sasso Corbaro proporrà al pubblico il nuovo romanzo di Giovanni Fontana, Macchie azzurre in una sera d'estate. Flowers of My Desire è il titolo della mostra inaugurata oggi al Museo Comunale d'Arte Moderna di Ascona. Si tratta della prima personale in Svizzera dell'artista portoghese Joana Vasconcelos, una delle voci più autorevoli dell'arte contemporanea, che ha partecipato a 3 biennali d'arte di Venezia ed esposto in prestigiose sedi in tutto il mondo. Prima donna a proporre una propria personale alla Reggia di Versailles e al Guggenheim Museum di Bilbao. Riconosciuta per le sue sculture e installazioni immersive, l'artista decontestualizza gli oggetti di uso quotidiano e aggiorna il concetto di arte, artigianato e design, stabilendo un dialogo tra la sfera privata e lo spazio pubblico, il patrimonio popolare e la cultura alta. Ne parliamo con Mara Folini, direttrice dei Musei Comunali di Ascona.
Sì, siamo veramente felici oggi di poter inaugurare questa mostra che ci ha impegnato durante tutto l'anno e non solo, già da 2 anni ci ha impegnato, perché Joana Vasconcelos, che è un'artista riconosciuta a livello internazionale, lavora con dei materiali assolutamente ricchi di cultura artigianale e che hanno delle dimensioni che giungono a essere molto monumentali. Quindi già solo portare delle opere monumentali all'interno del nostro museo, nei nostri spazi, è stato qualcosa di straordinario. Le opere di Joana Vasconcelos, di cui forse qualcuno di voi può ricordare la sua grande scalpore, quando nel 2005 ha portato la sua opera La Sposa all'interno della Biennale di Venezia. Joana Vasconcelos mette all'interno della propria poetica artistica la donna nel tentativo di superare ogni preconcetto e stereotipo attorno proprio a una condizione sempre mai paritaria, diciamo, in un mondo per quanto oggi siamo andati molto avanti, ma che è sempre piuttosto squilibrato.
E dunque la rassegna a carattere antologico, pensata appositamente per i vostri spazi, presenterà una 30ina di opere tra installazioni, lavori a parete, dipinti, disegni, dall'inizio degli anni 90 ad oggi.
Sì, diciamo che appunto ciò che è piuttosto interessante è quello di poter percorrere attraverso tre piani, insomma, del museo. Si ripercorre proprio un po' la sua storia attraverso questi oggetti riccamente lavorati, che partono appunto dal 1998 fino a oggi, in cui si può vedere come se negli anni 90 Joana Vasconcelos fosse molto vicino a un atteggiamento molto concettuale, un po' freddo, molto più agguerrita da un punto di vista, diciamo, tra virgolette, politico, mentre poi andando avanti con gli anni diventa sempre di più empatica, sempre di più in qualche modo tutto ciò che è questo metterci di fronte a delle opere che hanno una loro autonomia, una loro organicità, insomma, che comunicano fortemente con noi in modo molto ironico, che è facilmente anche comprensibile da tutti, è molto popolare, tra virgolette, le opere di Ioanna Vasconcelos, che gioca attraverso dei paradossi. Ognuna delle sue opere è in qualche modo un'arte totale, insomma, no? In cui si hanno delle esperienze davvero sinestetiche, quasi tattili, a volte c'è la musica, c'è un contatto sia visivo di colori, ma anche quasi tattile, si possono anche percorrere alcune delle sue opere, si può proprio entrare nell'opera. Tutto questo è poi ha trasformato lo nostro spazio attraverso una grandissima valchiria che pende dal lucernario del museo, che scende. Queste valchirie fanno riferimento alla tradizione norrena delle valchirie e sono come delle forme, diciamo, dei poliponi riccamente lavorate proprio in ogni piccolo dettaglio, con delle luci, con dei LED che interagiscono con lo spazio trasformandolo completamente. E per l'occasione Ioanna Vasconcelos ha voluto dedicare la sua valchiria, in questo caso alla nostra, diciamo, Marianne Vereskin, che è stata una grande, anche lei una valchiria nel suo tempo, nel suo tentativo di autodeterminarsi e di lottare contro, pur di affermare se stessa con un mondo declinato al maschile. Insomma, la nostra Vereskin attraverso queste forme interagisce davvero con lo spazio del museo, che è un po' come se Ioanna Vasconcelos ha portato, diciamo, una visione anche del quotidiano, del domestico, attraverso all'interno del nostro museo, ricreandone delle forti assonanze empatiche di colori, di movimenti che sono straordinari, insomma, dove gioca molto con la meraviglia anche.
Ecco, direttrice, ricordiamo che la mostra si svolge in occasione delle celebrazioni dei 100 anni della conferenza di pace di Locarno 1925, conferenza che contribuì a un breve periodo di distensione e di collaborazione tra le nazioni europee dopo la Prima Guerra Mondiale e il Trattato di Versailles.
Sì, diciamo che tutta l'opera, insomma, molto relazionale, diciamo, di Ioanna Vasconcelos è intrinsecamente legata alla pace. Le stesse valchirie sono fatte di una lunga tradizione che è legata al crochet, insomma, al lavoro d'uncinetto, che è qualcosa che è fortemente legata al lavoro anche domestico, femminile, ma che fa parte in qualche modo quasi un archetipo che unisce tutte le culture. Lei stessa, la Ioanna Vasconcelos, racconta come il crochet diventa la rete per il pescatore, quindi ci dà nutrimento, diventa il filo che ci unisce, che di cui noi abbiamo cura, che diventa il nostro abito, quindi ci veste. E nello stesso tempo il crochet è quello che ci dà anche la possibilità di andare oltre, no? Il materialismo fortemente importante, ma che è anche l'ornamento, quindi tutto l'aspetto dell'artisticità. In tutto questo c'è un profondo discorso intrinseco proprio al suo operare, che è la pace, la democrazia, il multiculturalismo, tipicamente dove lei sottolinea quanto il multiculturalismo faccia parte anche della tradizione portoghese, di cui lei si sente sia donna che portoghese e quindi legata proprio al multiculturalismo, che significa anche l'inclusione, tutti temi molto urgenti che fanno parte della nostra quotidianità e che sappiamo quanto siano importanti anche da doversi comunicare in un mondo in cui le guerre stanno mettendo un po' in dubbio la nostra stessa concetti di pace e di democrazia.
L'Etiquette Bleu è un progetto del fotografo Benoît Chataway, un progetto che ha preso forma nel 2022 in seguito al trasferimento dell'autore a Bidogno, dove è stato invitato a riflettere sul lavoro di Domenico Quirici, fotografo amatoriale attivo negli anni 90. Quirici utilizzava una tecnica innovativa che ha segnato una svolta nella storia della fotografia, rendendo il mezzo più accessibile. Le sue immagini documentano la transizione da una società autosufficiente a una cultura industriale e dei consumi. Piuttosto che riprodurre direttamente le sue fotografie, il progetto offre un'indagine critica sulle loro implicazioni storiche, sociali e tecnologiche, esplorando come le infrastrutture mediali plasmano l'esperienza visiva e le relazioni interpersonali. Oggi il progetto si è concretizzato anche in un volume dal titolo L'Etiquette Bleue. Con noi l'autore, il fotografo Benoît Chataway.
Per l'explicare in una maniera magari un po' astratta, ma rapidamente, il mio progetto si concentra sulle storie stratificate inscritte in un ambiente specifico, la Val Cola e Val Capriasca, il villaggio di Bialgogno, per esplorare le radici del modo in cui oggi vengono mediate le connessioni umane, mediazioni in cui la fotografia gioca un ruolo fondamentale. Quando ho iniziato la mia ricerca, ho scoperto con interesse che Quirici aveva usato un processo fotografico che ha segnato un momento decisivo nella storia della fotografia. Ha permesso la produzione industriale di materiali fotosensibili. Questa innovazione ha dato più libertà a fotografi, ha ampliato il soggetto possibile e ha semplificato il processo fotografico. La fotografia è finalmente diventata accessibile e ha riempito la sua promessa di diventare democratica, causando un'esplosione nella produzione di immagini.
Ecco, nel volume dedicato appunto a Quirici, L'Etiquette Bleue, che cosa troviamo?
Il libro, per definizione, offriva una struttura capace di contenere maggiore complessità, di creare un ritmo, invitare a uno sguardo più lento. Il punto di partenza è esaminare le fotografie dei Quirici all'interno del loro contesto più ampio. Con l'evoluzione del progetto mi sono allontanato dal dialogo visivo con le immagini di Quirici per entrare più a fondo in ciò che le immagini rappresentano, ho cominciato a considerarle come costruzioni visive intenzionali, immersi in un contesto ben preciso, dei contesti che hanno un rapporto ben specifico con il nostro rapporto attuale con la circolazione delle immagini. Di conseguenza, nessuna immagine di Quirici è riprodotta direttamente nel libro. Se appaiono, lo fanno solo in un contesto ben definito, attraverso media specifici. Sono evidentemente anche di immagini di paesaggio, di immagini del contesto dell'ambiente, per esempio. Ma la cosa che mi interessa il più è la presenza di immagini di Quirici dentro le case di abitanza, la mediazione di immagini di Quirici, il loro inquadramento. Per esempio, ho trovato le foto dei Quirici nelle case degli abitanti. Questo rivela un certo rapporto comunitario con le immagini. Ho anche scoperto le sue immagini sotto forma di cartoline postali, che testimonia un rapporto interessante con la circolazione di immagini. Un altro modo in cui ho affrontato le immagini di Quirici, come l'ho già detto, è riguardo ciò che esse rappresentato sul piano tecnologico. Il titolo che ho scelto per questo lavoro prenderà in prestito il nome dei primi prodotti fotografici fabbricati in modo industriale, l'Etiquette Bleue. Questo lastre erano prodotti dai fratelli Lumière e che grazie a questo prodotto hanno fatto fortuna, prima di inventare la fotografia a colore e poi naturalmente il cinema. La scatola che figura dentro il libro e la scatola che ho fotografato porta su sé, per felice caso, una pubblicità dell'Esposizione Universale di Parigi e anche in dialetto cinese il nome delle montagne, della Val Cola, l'identità vecchia. Questo prodotto è finalmente rivoluzionario di ciò che mi interessa nella mia pratica. Si sia nell'approccio del paesaggio sia dal punto di vista storico.
Parliamo adesso di un appuntamento che si terrà martedì 17 giugno alle 18.30 nella suggestiva cornice della piazzetta Lucia Bonvicini a Bellinzona. Si terrà una serata tra parole, silenzi ed ascolto. Il senso del restare attraverso lo sguardo delle Medical Humanities, la Fondazione Sasso Corbaro proporrà al pubblico il nuovo romanzo di Giovanni Fontana, Macchie azzurre in una sera d'estate. Si rifletterà insieme sul valore del restare, un gesto narrativo, etico ed umano. Con noi Michele Correngia, esperto di Medical Humanities e direttore operativo della Fondazione Sasso Corbaro.
Presenteremo appunto il libro di Giovanni Fontana, che è un autore di cinese che ha vinto il premio svizzero di letteratura con il suo primo libro, Breve pazienza di trovarti, una raccolta di racconti, e invece appunto in questa serata presenteremo il suo secondo libro, edito da Castelvecchi, appena uscito, sta uscendo in questi giorni nelle librerie, un libro che parla di temi molto vicini a quelli quotidianamente trattati dalla Fondazione Sasso Corbaro, che quest'anno fa 25 anni e abbiamo, tra le diverse iniziative che abbiamo progettato per festeggiare questo anniversario, abbiamo appunto pensato di avere questa presentazione. Un libro con diverse dimensioni, diverse sfaccettature. Nel corso della serata le esploreremo insieme al pubblico. Vuole essere un evento di presentazione del libro, di dialogo con l'autore, ma anche di dialogo con il pubblico, con le persone, su tematiche appunto care alla Fondazione, ma care anche a tutte le persone. Prima o poi nel corso della vita si affrontano, si incontrano queste tematiche.
Si rifletterà sul valore del restare.
Esatto, sì, quello sarà un po' la conclusione del percorso che cercheremo di fare nel corso della serata, perché apriremo più riflettendo sul tema della cura in senso ampio, la cura che può essere per un familiare curante ad esempio una chiamata, ma anche una condanna a volte. Parleremo della relazione tra cura e tempo, la cura del tempo, nel senso che nelle esperienze di malattia a volte le persone, i pazienti ma anche i familiari mettono in atto anche dei processi di idealizzazione del passato, di presa in cura del passato, e parleremo anche di cura nel tempo. Il libro di Giovanni Fontana indaga molto bene come la relazione di cura si sviluppa nel corso degli anni, come cambia, come impatta anche sul sistema familiare. Questo sarà il secondo grande tema, cioè l'impatto della malattia a livello sistemico, sia nella famiglia sia a livello della società. Toccheremo infatti il tema un po' del triangolo della cura, il triangolo della cura, che è questo concetto caro alla Fondazione Sasso Corbaro, che mette in relazione i curanti, i curati e la malattia. E infine parleremo di uno dei temi, dal mio punto di vista, centrali del libro, che è quello del dolore esistenziale. Uno dei protagonisti del romanzo pone in mostra chiaramente questa dimensione che segna la vita di tutti noi, ma che non sempre è facile da mostrare, da esplicitare, e nel romanzo questo viene fuori molto molto bene. E infine appunto chiuderemo su questo tema del restare. Parleremo un po' di etica del restare. L'idea è appunto, quando si incontra la malattia e si è chiamati alla cura, bisogna anche capire come riuscire a stare nella cura, a restare nella cura, prendendosi cura della persona amata, ma anche prendendosi cura di se stessi. E cercheremo con, con l'autore di parlare di questo, riconducendolo alla struttura e alla narrazione del romanzo, che è un romanzo che sa affrontare molto bene queste tematiche, costruendo un'atmosfera che testimonia il senso del restare, il senso di un'etica del restare.
Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento a domani. Da Angelica Arbasini l'augurio di una buona serata.